La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Le 18.37, buonasera gentili ascoltatori, buon venerdì, buon fine settimana da Paolo Papilli, Stefano Fere. Tra poco ci farà compagnia anche all'interno dei nostri studi, come di consueto per il fine settimana, Ferdinando Vicini, che è un pochino in ritardo ma sarà presente anche lui per commentare tutto quello che è accaduto in questi giorni davvero incandescenti, ma soprattutto per commentare la notizia del nuovo allenatore. Sì, perché ieri, a proposito di giornate incandescenti, ci eravamo lasciati con la notizia delle dimissioni di Pagliari. Ne era nato un dibattito all'interno della nostra radio, avevamo anche fatto presente che si poteva ipotizzare ad un ritorno di Fabio Brini, visto che era ancora sotto contratto, ma che la società stava anche pensando ad un'alternativa che sembrava potesse essere anche interna, perché era stato contattato ieri sera Mauro Bertarelli, ma questa alternativa poi è venuta fuori con un nome ed un cognome. Stiamo parlando di Tiziano De Patre. Ieri sera all'ora di cena, incontro a Giulianova tra Nacciarriti e il direttore sportivo Spadoni, che ha incontrato il mister abruzzese, che soprattutto ha giocato anche ad Ancona a cavallo di due campionati. Ricorderete l'Ancona di Spalletti 2001-2002, ma soprattutto quella di Simoni, un totale di 25 presenze da parte del bravo centrocampista molto legato a Giampiero Ventura, attuale CT azzurro. E poi oggi gli incontri sono proseguiti, uno è stato decisivo, determinante per la buona riuscita dell'intera operazione, un incontro in sede all'Ancona Point che ha definito l'ingaggio di Tiziano De Patre. C'era allenamento nel pomeriggio, nel primissimo pomeriggio, che era stato poi posticipato alle 16.30. Quali erano le difficoltà di Tiziano De Patre? Quali sono le difficoltà di Tiziano De Patre? Un allenatore fermo da un po', un allenatore che ha avuto la possibilità di esprimersi in diversi campionati, spesso di C2, ha saputo lavorare con i giovani, lo ha dimostrato nel triennio a Giulianova, poi l'esperienza a Parma, e poi sono arrivate le chiamate dalla sua Abruzzo, Giulianova, Chieti, con cui ha ottenuto anche un playoff perso poi con l'Aquila di Giovanni Pagliari. Scherzi del destino. Ma il problema di Tiziano De Patre qual era? Cos'era che non era molto chiaro e che per un attimo ha lasciato anche pensare che le parti si allontanassero? Non ha uno staff vero e proprio, e per cui questo è stato motivo di diatriba. Era stato contattato Mauro Bertarelli, che poteva fare il vice ma ha rifiutato, e Mauro Bertarelli poteva fare molto di più, perché a gennaio ha conseguito il patentino A, regolarmente iscritto all'UEFA, e quindi dopo aver sostenuto il corso poteva assolutamente prendersi questa patata bollente, ma per motivi personali ha declinato l'invito e la proposta, quindi continua a rimanere nell'Ancona ma lavorando sempre con i giovani. E poi si era pensato anche a Marco Arno, ma il timoniere, lo stesso delle giovanili dell'Ancona, ha declinato l'invito perché si sarebbe voluto prendere lui la responsabilità da primo allenatore. L'avrebbe potuto fare con una deroga, visto che è in possesso del UEFA B, nulla di irreparabile, avrebbe potuto farlo. Appunto, ha dimostrato grande personalità, grande carattere, ma le scelte dell'Ancona erano chiare, hanno voluto affidare la panchina a Tiziano De Patre, ex calciatore dell'Ancona appunto, che potrà contare sull'appoggio tecnico di un collaboratore, e parliamo di Danilo Saggiomo, giocatore che spesso ha dato battaglia allo stadio del Conero nei vari campionati con i Giulianova, con la San Benedettese, e rimarranno nell'organico, nello staff, il preparatore dei portieri Ripa, che era arrivato con Pagliari appena un mese fa, mentre continuerà ad esserci il preparatore atletico Stefano Valentini, che è ormai un veterano dei vari allenatori che si sono succeduti negli anni. 334 35 20 488 la nostra linea SMS, per potete scriverci tramite WhatsApp e tramite la messaggistica normale. Per pensieri più lunghi vi invitiamo a farlo alla diretta @radiotua.it, le frequenze 98 500 92 2. Questa è Radio Tua, questo è Punto Biancorosso nel suo ultimo appuntamento della settimana. Abbiamo già già diversi messaggi da leggere, vediamo che cosa ci suggerite, vediamo che cosa ci dite. Per chiunque sia il prossimo allenatore mi permetto di suggerire questa formazione 5-3-1-1, scuffia in porta, destra Jay, a sinistra Di Dio, centrali Ricci, Mallus, Daffara, centrocampo Geronese, Zampa, Vitiello, Frediani e Del Sante. Dobbiamo giocare così, sicuro ci capisco più io che l'allenatore che verrà, che appunto è stato ufficializzato nel pomeriggio a ridosso delle ore 16, e parliamo di Tiziano De Patre. Spesso attraverso la nostra emittente, attraverso questi microfoni, siamo lasciati andare anche a degli sfoghi, a dei dibattiti con voi radioascoltatori, e spesso abbiamo sostenuto che è un tutti contro tutti, invece il quadro mi sembra che si sta delineando anche in base agli spifferi che arrivano dal fuori dello spogliatoio, che qui in verità c'è una squadra che è contro la società, perché quello che dice la squadra poi è smentita dalla società, e quello che dice la società è smentita dalla stessa squadra. Io non so se questo spogliatoio ha già mollato. Io spero che De Patre, che è l'ultima risorsa definitiva per vedere e cercare di far qualcosa, riuscirà nell'intento. Sicuro ha un carattere molto importante. Dicevamo lo stesso di Pagliari, poi ha dato un segnale, ha abbandonato la nave, possiamo utilizzare mille termini, però anche lui ha preso coscienza che lo spogliatoio ha mollato. Ci sono 9 partite però, e di questo, prima della pausa pubblicitaria e leggere qualche altro messaggio, ne vorrei parlare con un altro amico della radio che ci è venuto a trovare poco fa, e siamo ben lieti di ospitarlo, Paolo Isca. Ciao Paolo.
Ciao a te, ciao a tutti gli amici ascoltatori. Io sono venuto qui con un intento preciso, quello un pochino di rinserrare le fila, e l'ho da tifoso, da modesto tifoso che da 54 anni segue l'Ancona. E sono stato scelto dall'unica voce giornalistica seria, Radio Tua, che è sempre stata a fianco dei colori biancorossi, con Paolo Papini, con Stefano, ma con tutti coloro che hanno parlato da questi microfoni, perché questo è il momento veramente di dire quanto ci teniamo a questa maglia, quanto ci teniamo al professionismo, quanto ci teniamo alla squadra della nostra città, perché quello che i tifosi anconetani hanno subito in questa stagione sa dell'incredibile. Guarda, io non trovo le parole giuste per poter raccontare a qualcuno che non conosce la storia dell'Ancona quello che abbiamo dovuto subire: cambiamenti di allenatori che vanno via alla vigilia di una partita determinante, importantissima, come quella del Pordenone, un allenatore che arriva di venerdì e la domenica deve fare la formazione. Insomma, siamo nel calcio professionistico, ma penso che quando io giocavo al calcio tra ragazzi in via Veneto probabilmente eravamo più organizzati di quello che succede oggi ad Ancona.
Che cosa ti aspetti? Riuscirà De Patre in 4-4-8 a centrare il miracolo, a fare l'impresa, come si suol dire?
Guarda Paolo, è ora che ognuno di noi si prenda le proprie responsabilità, nel senso che è ora che i giocatori dell'Ancona dimostrino di essere professionisti come io credo che siano, e che quindi qualsiasi sia l'allenatore che siede in panchina lottino per la maglia, ma soprattutto per loro stessi. Sarebbe un karakiri clamoroso aver abbandonato, io ti ho sentito attentamente quello che hai detto all'inizio di trasmissione, abbandonare la navicella, la possibilità di salvarsi, la possibilità dei play-out in questo momento sarebbe veramente dilettuoso, ma soprattutto per loro che vivono di calcio, che sono e si dicono dei professionisti. A me quello che mi darà un po' fastidio però è tutto il contorno intorno alla squadra. Tu hai detto bene, qui c'è una squadra contro la società, ma la società, ecco, io vorrei che la prima cosa che chiedo da questo microfono è che veramente fosse interrotto il silenzio stampa, perché il silenzio stampa è un'offesa a una tifoseria già offesa dai risultati, dalla società, dalla squadra, da tutti. Quindi sarebbe un gesto nei confronti della tifoseria veramente importante. Io mi auguro che qualcuno della società ascolti questa trasmissione. Ripeto, sono semplicemente un tifoso, sono 54 anni che seguo l'Ancona, ritengo di essere in diritto di poter dire smettiamola con queste cretinate, perché la città di Ancona ha il dovere e il piacere e il diritto di sapere come veramente stanno le cose. Una piccola lancia contro una tifoseria esacerbata comunque. E io leggo, passo il tempo a leggere nei social, eccetera, eccetera, si fanno passare i giocatori della Maceratese come veramente veri uomini, e io ricordo che i giocatori della Maceratese al rigore che diede poi alla Maceratese la vittoria sull'Ancona, sbeffeggiarono la curva nord, tant'è che intervenne il portiere Scuffia.
Fu l'unico.
Ecco, quindi non facciamo passare per eroi quelli che eroi non sono, però d'altro canto chiedo ai nostri giocatori che invece di contestare i tifosi in tribuna, perché guarda, io proprio oggi pomeriggio ho parlato con una persona che era vicino al fattaccio dell'intervento di Paolucci, e sì, c'erano state delle parole molto colorite, però un professionista, un giocatore che ha giocato nella Juventus, un giocatore che è stato nei campi caldi veramente come Catania, io capisco che sono nervosi, che sono arrabbiati, che sono agitati, poi tutte le notizie che scappano fuori, perché c'è da dire anche questo, anzi tra l'altro una tiratina d'orecchie, Paolo, permettimi di darla anche a chi è della regia di queste nostre trasmissioni. Io mi ricordo che quando trasmettevo a Radio Arancia e c'erano i momenti di crisi, praticamente leggevamo i messaggi eccetera eccetera e c'era di tutto. Ora, perché anche in questo caso non dire allo spettatore di dare nome e cognome, numero di telefono, richiamarlo e poi farlo parlare? Perché noi dobbiamo assumerci quello che noi diciamo. Voi ci mettete la faccia, io in questo momento ci metto la faccia, però se viene un messaggio che dice che De Patre, per dire, è uno della combriccola, non è giusto dirlo. Anche perché tra l'altro è un ex giocatore dell'Ancona. Quindi dovremmo tutti fare un passo indietro se veramente vogliamo bene l'Ancona.
Messaggio chiaro quello di Paolo Isca, sempre su Radio Tua, punto biancorosso, ultimo appuntamento della settimana, tra poco ci raggiungerà Ferdinando Vicini, i vostri pensieri, commenti al 334 35 20 488, nel frattempo una triste notizia, siamo vicini ad Alessandro Didio, prendiamo spunto da quello che ci che è stato battuto sul sito ufficiale dell'Ancona, i dirigenti, i tecnici e i giocatori esprimono la loro vicinanza ad Alessandro Didio per la scomparsa del suo amato nonno Giuseppe, la società esprime le più sentite condoglianze a tutta la famiglia del difensore dorico e lo facciamo anche noi. Un abbraccio ad Alessandro e buona fortuna per il tuo cammino. 18:49, ci fermiamo per il primo break pubblicitario, poi torneremo subito dopo e non mancheranno delle sorprese. State con noi.
Punto biancorosso. Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Marzo, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione: su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Dagli studi di Radio Tua, nuovamente buonasera, buon ascolto, gentili ascoltatori. Punto Biancorosso nel suo ultimo appuntamento della settimana. Mancano ormai poche ore, vorremmo dire così, perché in realtà non manca moltissimo alla partita di domenica, dove la squadra biancorossa riceverà tra le mura amiche il Pordenone. La partita inizierà alle 16:45, un match delicatissimo, dove l'Ancona non è che ci arriva proprio bene, anche perché con il cambio di allenatore, Pagliari si è presentato, è andato via ieri. Oggi è arrivato De Patre, pochissimo tempo per andare a preparare una squadra. Torneremo a parlare di De Patre, faremo tanti commenti con i vostri messaggi che potete sempre scriverci al 334 35 20 488. Stiamo aspettando Ferdinando Vicini in studio, oltre al sottoscritto, a Paolo Papili. C'è anche presenza molto importante per noi di Paolo Isca, ma diamo la linea al nostro primo ospite, che non lo sentiamo da un po' e credo che ci vorrà ancora per riascoltarlo, visto che è caduta la linea. Vorremmo parlare per un secondo anche di una partita che c'è da giocare, con una voce che ritorna su Radio 2 e che ci racconterà anche del Pordenone. Ma prima andiamo, in attesa di riperfezionare il collegamento, andiamo a leggere proprio un messaggio molto lungo che ci arriva da parte di Claudio 66. Lo teniamo in sospeso perché abbiamo riguadagnato il collegamento con Filippo Cristante. Ciao Filippo, ben ritrovato, benvenuto a Radio 2, è tanto che manchi e ci fa piacere riascoltare. Come stai?
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Bene, bene, grazie.
Filippo Cristante, ex difensore dell'Ancona, di una squadra che rimpiangiamo, no? Per il bel gioco spumeggiante di Salvioni, ma attualmente è l'allenatore della Beretti del Pordenone.
Sì. Adesso è da 3 anni che sono a Pordenone, ho fatto il percorso nelle giovanili, quest'anno alleno la Beretti e tra l'altro sono venuto qualche mese fa al Conero a giocare contro la Beretti dell'Ancona.
Ecco, che ambiente hai trovato? Perché non c'era ovviamente il pubblico delle grandi occasioni, però immaginiamo che ti ha fatto un certo effetto ritrovare il del Conero.
Sì, devo essere sincero, mi è dispiaciuto trovarlo un pochettino trascurato, sia il campo che proprio lo stadio, e questo è stato un dispiacere perché l'anno passato è stato un anno importante e ricordo di trovare uno stadio pieno, gremito, con entusiasmo, sostenuti da tutti, e vedere lo stadio un pochettino trascurato mi ha fatto un attimo di tristezza, devo essere sincero, ecco.
Noi lo comprendiamo perché più o meno lo stesso pensiero che abbiamo noi quando entriamo allo stadio del Colaro, ma tant'è, le cose sono cambiate. Ancona Sportiva sta vivendo un momento davvero drammatico, visto quello che sta accadendo in questi giorni. La posizione in classifica della squadra non è ottimale, anzi tutt'altro. Le dimissioni del tecnico Pagliari, oggi è arrivato De Patre, che ha sostenuto il suo primo allenamento della settimana, che sta per concludersi, visto che domenica ci sarà la partita. Insomma, incandescente l'ambiente. Il Pordenone invece può contare su un altro clima, no?
Certo. C'è un clima sereno, è un periodo che la squadra ha avuto qualche partita non al massimo, però comunque si sta confermando di essere un'ottima squadra e un'ottima società, fortunatamente, perché è una squadra che esprime un bel calcio, con Mister Tedino che sta lavorando molto bene, una proprietà che dà sicurezza, tenendo conto che è da pochi anni, e questo è il terzo anno di professionismo, ecco, di Lega Pro. Spero che l'Ancona si riprenda, ma non da domenica, perché in questo caso un pochettino sono di parte, devo essere sincero. Spero che dalla partita col Suppiro possa fare punti importanti per salvarci, perché per me è ancora tutto da giocare. Non è in un periodo benissimo, buonissimo l'Ancona, ma poi una serie di partite che sono abbordabili. C'è il Suppiro, il Lumezzane, c'è il Teramo, quindi secondo me ha tutte le carte in regola per farcela. Certo, la situazione non aiuta.
Hai visto la partita all'andata, dove finì 0-0? Immagino che c'eri anche tu quel giorno in tribuna, o comunque ti hanno raccontato, hai visto la partita successivamente. Sembrava un'altra squadra, sembrava che l'Ancona potesse fare un altro campionato, invece le cose poi sono precipitate.
Certo, questo è un dispiacere, perché l'andamento dell'ultimo periodo non è il massimo. Ricordando un pochettino, facendo un momento di Amarcord, le difficoltà esterne, quindi societarie, ci sono. Anche noi avevamo delle società esterne, ma siamo stati aiutati molto 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 dalla gente, dei tifosi, che ci hanno sostenuto e ci hanno dato una grande mano. So che ultimamente c'è stata qualche contestazione nei confronti della squadra. Sarebbe bello che la squadra, la città, fosse un punto di sostegno, come lo è stato per noi in quel periodo della Serie B, ecco. Sarebbe bello che il tifoso dasse una grande mano ai ragazzi, perché in questo momento non è semplice neanche per la squadra.
Hai fatto parte di un gruppo allenato da Salvioni, un signore della panchina, a nostro avviso, una che giocava buon calcio, che se non avesse avuto quei guai societari, e che magari se dal mercato di riparazione, quindi quello di gennaio, fosse arrivato qualcuno in più a darvi una mano, probabilmente le cose sarebbero andate in altro modo. Invece la salvezza, che era l'obiettivo della società, fu guadagnata, fu arrivato soltanto all'ultima partita con il Mantova. Però io vorrei, hai parlato di vicinanza del pubblico, ad Ascoli l'Ancona vince per 3-1, e alla ripresa degli allenamenti trovate la tifoseria allo stadio a ringraziarvi. Perdete nella partita di ritorno 2-1, gara rocambolesca tra l'altro, con un tuo gol arrivato sul finale. Poi ci ha pensato Giorgi a rovinare tutto, ma i tifosi si ripresentano lo stesso per ringraziarvi.
Questo è quello, l'Ancona che ho vissuto io, ancora non come da un punto di vista sportivo, ma proprio la gente. Vedere una squadra che stavamo affrontando un momento non brillantissimo, che perde un derby, e sappiamo, contro l'Ascoli, che valore ha per il tifoso anconetano, e ritrovarsi invece di al campo, invece che una contestazione, dei ragazzi che ci incitano e ci sostengono, è stata un'emozione incredibile. Per questo dico che quell'anno lì un nostro valore aggiunto è stato il pubblico. Il pubblico di curva, di tribuna, tutto il pubblico che era presente al Cono, che ci sosteneva. Perché quello lì è nel mio percorso sportivo è stato una delle squadre dove mi sono divertito di più, devo essere sincero, perché esprimavamo un buon calcio, eravamo un gruppo che dava tutto in campo, e questo era percepito dalla gente. Per noi è stato un valore aggiunto questo connubio tra tifosi e squadra.
Arrivano dei messaggi per te. Uno, secondo me, fotografa perfettamente la situazione che hai vissuto tu in quel periodo dove le difficoltà non mancavano e si è visto poi, certo, alla fine, e quelle attuali. Cristante, la differenza è nelle palle, nell'essere uomini e professionisti. Lo scrivono i diffidati della Curva Nord.
Adesso devo essere sincero, seguo poco la squadra, però non è semplice adesso, in un momento dove ci sono state diverse sconfitte, trovare dei lati positivi. Ma il campionato è ancora tutto da giocare. Mancano 9 partite con un calendario a parte, un paio di partite dove non è sempre, tipo Parma, Padova, non sono partite semplici, ma il calcio si può vincere dappertutto. La cosa importante è stare vicino alla squadra. Questa è la cosa, secondo me, importante. Dopo, certamente, ci deve essere una risposta da parte della squadra. Ho letto che oggi è arrivato un nuovo allenatore, può essere che dia un po' di novità, questo potrebbe essere un aspetto positivo, ecco, in questo momento.
Allora, concetti chiari tuoi, però vorrei farti un'altra domanda per andare ancora più in profondità. Vicini alla squadra, tifoseria, ok, ma in una situazione di difficoltà, di disagio societario, quanto è importante che la squadra, il gruppo, lo spogliatoio dialoghi con la piazza, racconti le difficoltà che ci sono, piuttosto che blindarsi in un silenzio che poi alla fine fa soltanto dei danni? E non lo diciamo soltanto da diretti interessati, perché logicamente l'informazione che dobbiamo sostenere quotidianamente vive di dichiarazioni dei protagonisti, altrimenti ci raccontiamo sempre le cose tra di noi e si finisce nel parlare di tutto meno che di vicende di campo.
Sì, noi ci siamo passati e in alcuni momenti ci siamo aperti a soprattutto una fascia di tifoseria per spiegare un pochettino le situazioni come erano, perché tante volte non si conosce e c'è poca chiarezza. Invece, secondo me, ci potrebbe essere anche un passo su questo, un dialogo da parte dei calciatori, ma alla fine quello che interessa è solo il campo e i punti, soprattutto, che in questo momento purtroppo mancano. Nei momenti di difficoltà il gruppo o soprattutto chi all'interno ha un'esperienza tale per cercare di unire tutte le energie. Questo è quello che dovrà cercare di fare il mister e soprattutto i più vecchi del gruppo, cercare di stare uniti e di combattere, perché l'unica cosa in queste situazioni è combattere e non mollare niente, essere determinati. Gli aspetti tattici, tecnici arrivano in un secondo piano.
Filippo, da difensore quale sei stato? Difensore centrale, marcatore, arcigno, come si ferma Arma, capocannoniere del girone che avete la fortuna di avere?
Rashid è un ottimo giocatore. Il valore aggiunto è la squadra, non è solo Arma. Pordenone esprime un calcio non individuale ma collettivo e si mette a disposizione dei singoli, tant'è che Arma, Berrettoni, diciamo il reparto offensivo non vive di giocate individuali singole, ma vive di collettività. L'Ancona dovrà essere molto, 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 molto brava a non concentrarsi sul singolo giocatore, ma bensì a essere capace di impedire al Pordenone di iniziare a fare la partita, perché il Pordenone è una squadra che palleggia, una squadra che palleggia bene, una squadra che sa quando attaccare la profondità e sa quando invece non deve attaccarla. Qua dovrà essere molto molto bravo nella preparazione della partita il nuovo allenatore, anche se il tempo stringe, perché tra 2 giorni si gioca.
Hai avuto tanti allenatori in carriera, hai intrapreso, sì, questa nuova avventura, la stai facendo bene a Pordenone come tecnico della Beretti. Chi è il tuo maestro, chi è il tuo punto di riferimento di tutti quelli che hai avuto?
No, non c'è un allenatore che mi ha dato di più, mi ha dato tutti tanto. Lo stesso Salvioni mi ha dato qualcosa che a 33 anni, quando ero ad Ancona, non avevo mai trovato, che era o comunque avevo trovato in parte, che era il grande entusiasmo nel fare le cose. E penso che da allenatore la cosa più importante sia trasmettere l'entusiasmo, oltre che le competenze tattiche, tecniche, fisiche, ma il far sì che i ragazzi possano riuscire a recepire dall'allenatore un grande entusiasmo. E Salvioni in questo era maestro, devo essere sincero, perché l'anno di Ancona uno dei nostri punti di forza è stato proprio il grande entusiasmo che ci trasmetteva il mister.
Filippo, so che sei impegnato, non ti rubo altro tempo, grazie per essere stato con noi, ci ha fatto davvero molto piacere ascoltarti, buona fortuna, ti aspettiamo presto su questa emittente per raccontare ancora momenti di calcio.
Grazie a tutti voi, un saluto a tutti i tifosi dell'Ancona, è una breve parentesi, io e la mia famiglia siamo molto legati ad Ancona perché pur essendo stato un anno brevissimo, ma siamo stati molto, molto bene come città e come gente. E faccio un un grosso in bocca al lupo alla squadra e speriamo che ci siano, che ritornino cieli sereni anche da un punto di vista societario.
Ti aspettiamo presto, buona serata. Grazie,
grazie
Filippo.
Buona serata, arrivederci.
Salutiamo Filippo Cristante, allenatore della Beretti del Pordenone, con lui anche un piacevole ammarcord, ma anche considerazioni intelligenti anche sul momento, sull'attualità del calcio ad Ancona. Paolo Isca.
Ma io sono rimasto così attonito nel sentire le parole di questo ragazzo, che hanno un pochino riabilitato il nostro ambiente, perché ci hanno fatto passare non so per cosa. In realtà questo giocatore ha detto di essersi trovato bene ad Ancona, ha detto una cosa molto importante, che i giocatori nel momento di difficoltà non si devono nascondere o trincerarsi nel silenzio, ma devono anzi trovare di poter parlare con la tifoseria e fare un gruppo. Anche perché voglio ricordare ai nostri ascoltatori, ma anche ai nostri giocatori, che i tifosi che magari li hanno insultati eccetera eccetera sono gli stessi che dopo aver vinto il derby con la San Benedettese il martedì sono andati a salutare i giocatori e a osannarli
la sera stessa dopo la partita.
Quindi i tifosi vogliono i risultati, ma soprattutto i tifosi di Ancona vogliono l'impegno. L'impegno è la cosa principale, dare l'anima per questa maglia.
C'è un messaggio che sposa un po', che coniuga tutte le considerazioni che stiamo facendo. Dopo 6 sconfitte di seguito eravamo lì a sostenerli, ma tutto c'è un limite, la maglia va onorata e sudata, voi la sudavate, quindi riferimento è a Cristante e a quel tipo di gruppo che Salvioni aveva plasmato, questi se la strappano di dosso con la frecciatina diretta a Momentea, a cui non è stato evidentemente perdonato il gesto che fece durante una sostituzione, un'uscita dal campo. Grande Paolo Isca, le tonsille se le giocate in quella domenica di maggio al secondo gol di Tamaglio contro la Mestrina, te lo scrive Claudio il Barzellettiere. E poi Gianluca, lo stesso, un saluto a Paolo Isca da Gianluca. E poi c'è un altro pensiero che andiamo a leggere, sempre 334 35 20 488. De Patre riuscirà a dare a risollevare la squadra? Lo chiediamo a Ferdinando Vicini, bentornato su Radio Tua, bentornata a Punto Biancorosso, è venerdì e quindi come ogni venerdì che si rispetti Ferdinando è qui con noi.
Buonasera Paolo, buonasera a Paolo Isca e buonasera ai nostri ascoltatori.
La notizia del giorno, via De Patre ieri e via Pagliari ieri, oggi è il momento di De Patre.
Sì, consentitemi di intanto di dire con la solita chiarezza che cerco di usare sempre, e lo sapete che a me Pagliari non piaceva e che credo che sia un valore aggiunto il fatto che si sia dimesso. E anche nelle dimissioni secondo me non ha dimostrato professionalità, perché un allenatore se decide di dimettersi si dimette a inizio settimana, dimettersi al giovedì pomeriggio senza dirigere l'allenamento all'antevigilia della partita significa mettere in difficoltà sia la società, che per quello che è la società, che giocatori e squadra. De Patre arriva oggi che è venerdì, domani mattina la seduta di rifinitura e domenica affronta una partita delicatissima. Nella condizione in cui è all'Ancona ogni partita può essere vitale e sinceramente arrivarci dopo le dimissioni dell'allenatore al giovedì pomeriggio non è certo l'ideale. Non mi è piaciuto Pagliari nella gestione della squadra, non mi è piaciuto Pagliari come nella gestione tecnico-tattica, non mi è piaciuto Pagliari nelle modalità con cui è andato via e con cui ha dato le dimissioni. Detto questo, non conosco De Padre come allenatore, lo conosco molto bene, anche un amico, quando ha giocato qui c'era un buon rapporto con lui, ripeto, però come bisogna scindere gli aspetti professionali da quelli amicali, e dico che quindi come allenatore non lo conosco De Padre. Esce dalla stessa scuderia, diciamo così, diciamolo chiaramente, perché credo che la scelta sia riconducibile a Di Nicola.
Assolutamente.
Questo mette un grosso punto interrogativo su tutta la situazione, è inutile negarlo. Però io l'ho detto, mancano poche partite alla fine del campionato, qui se c'è una speranza di salvarsi è quella di cercare di ricompattare, ci vorrebbe qualcuno, la società, che promesse un incontro, assumesse un'iniziativa, cercasse di ricompattare per quello che è possibile l'ambiente, la soprattutto squadra e tifosi, fare un patto con i tifosi, la squadra si impegna a tirare fuori tutto quello che ha e anche quello che non ha, e i tifosi a sostenerla fino alla fine del campionato. Alla fine del campionato si tirano le somme, qui è in ballo, secondo me fa la differenza anche per ciò che potrà avvenire in futuro, se l'Ancona si salva o non si salva. Quindi dovremmo tutti cercare di, insomma, le componenti che ci sono intorno alla squadra, di far gruppo e di lottare per giocarsi le ultime chance per la salvezza. Le due prossime partite saranno due partite veramente importanti, non ci arriviamo nella maniera migliore.
Da dentro fuori, 19-12-3-3-4-35-20-488, ha tirato in ballo Ferdinando la società, perché poi tutto alla fine ruota attorno a lì. Vuoi dire qualcosa su Nacciariti, direttore generale?
Sì, io innanzitutto sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Ferdinando, perché dimettersi il giovedì praticamente crea uno sconquasso, soprattutto alla squadra che si ritrova improvvisamente senza timoniere in un momento così delicato. A difesa di Pagliari, sempre con i se e i ma, sembra che Pagliari avesse esternato il desiderio di dimettersi fin da lunedì, che sono stati i giocatori a trattenerlo, ma bisogna vedere se è vero questo. Per quanto riguarda Nacciariti, è ora di fare determinati conti. Nacciariti, proprio ai microfoni di Radio Tua, ha dichiarato che non c'erano problemi sul discorso degli stipendi, ha dichiarato che tutto era a posto, e io non faccio come quello che dice «Ah, ma non è vero, mi prenderemo un punto». Io aspetto, da tifoso aspetto, però il signor Nacciariti poi ci dovrà rendere conto di quello che ha detto, perché lui è il direttore generale, cioè non è un tifoso, non è uno come me. Quindi quando parla deve poi renderne conto a una tifoseria esacerbata, amareggiata, distrutta, delusa, e tutti i termini sono buoni per questo momento dell'Ancona. Per esempio, notavo anche un'altra cosa e poi mi fermo. Le varie componenti dicono stringiamoci, uniamoci. Lo dice la stampa, è una cosa importantissima questa. Ma la squadra cosa dice?
Il
ma
contrario.
Perché non parla? Perché il capitano non chiede di parlare direttamente a Radio Tua e di rivolgersi ai tifosi?
La squadra dice il contrario, Paolo, perché sono stati lanciati dei precisi appelli dal direttore generale Nacciariti e immediatamente è arrivato il botta e risposta dell'AIC. Prima il nostro Stefano Fera evidenziava come l'AIC ieri sia intervenuta dopo il comunicato dell'Ancona gamba tesa, sottolineando che più volte in questa settimana i calciatori stessi avevano cercato di convincere il mister a non dimettersi, quindi parlano tra di loro con il sindacato che interviene, con l'AIC, quindi a smentire il comunicato uscito pochi istanti prima. Ma siamo alla follia, cioè tu capisci che diciamo ogni volta che i punti ci sono a disposizione sul campo, che questa squadra non si sa come ma può farcela, ma in realtà poi si evidenziano delle dinamiche.
Paolo, dicendo queste cose, poi come facciamo a dire ai tifosi stiamo uniti?
Appunto,
ma è difficile,
è difficilissimo,
è impossibile quasi,
è difficilissimo. Claudio 66, quello... sì, Ferdinando, vai.
Dopo magari leggiamo, sì, Claudio. Sì, sì, io vai. Volevo veramente, quando sono arrivato sentivo quello che diceva Paolo Isca proprio all'inizio del suo intervento. Io credo che nei momenti di difficoltà non ci si debba chiudere, cioè nei momenti di difficoltà la comunicazione assume un aspetto fondamentale, nei momenti di difficoltà il tifoso vuol sapere cosa succede dentro e quindi la parola del calciatore, dell'allenatore, del dirigente è importante. Il silenzio isola, non è vero che...
Allontana,
non è vero che in questa maniera la squadra recupera la concentrazione. La concentrazione penso che la squadra abbia contribuito a toglierlo tutto ciò che è accaduto intorno, che non riguarda certo i tifosi. I tifosi, come diceva il nostro ascoltatore che ha scritto, dopo 6 sconfitte consecutive erano lì a tifare. Quindi ai tifosi non si può imputare niente. In questo momento la squadra deve fare un passo in avanti, deve allungare la mano, tendere la mano alla tifoseria.
Sui tifosi, scrive Claudio 66, il gesto della curva non andava fatto perché alzare le mani non è mai la soluzione dei problemi, anzi li esaspera ancora di più, anche se capisco i tifosi, mi è compreso che hanno perso la pazienza. In una situazione di stipendi non pagati avremmo dovuto far quadrato attorno ai giocatori e spronarli ancora di più, ma un dubbio mi sorge spontaneo, per quale cavolo di motivo difendere questi giocatori se poi a Macerata i loro colleghi ugualmente non pagati e da molto più tempo dei nostri sono tranquillamente a metà classifica giocando oltretutto anche un buon calcio? La risposta datemela voi, perché io onestamente non riesco a spiegarmelo. Differente professionalità, allora il problema non sono gli stipendi, anche se tutti coloro che svolgono lavoro devono essere retribuiti per la prestazione che svolgono, ma il senso di responsabilità che evidentemente i nostri non hanno, mentre a Macerata sì. E qui Paolo Isca, ritorniamo sulle tue considerazioni quando avevi espresso un certo fastidio proprio sugli accostamenti che erano fatti tra Ancona e Macerata.
Scusa Paolo, io voglio anche sottolineare un'altra cosa: da parte dei tifosi la mano l'hanno tesa, anche questo tifoso che ha letto il messaggio, in fondo cosa dice? Hanno sbagliato, ma i giocatori, ripeto sempre, ma perché il centravanti dell'Ancona non prende il telefono e dice sì, ho sbagliato anch'io, mettiamoci una pietra sopra? Perché? Non lo so.
Il capitano pensa solo a fare i cavoli suoi, non a fare gruppo. Sta qui nocciolo, ci scrivono i nostri amici all'ascolto. 75 persone a Gubbio, c'è altro da aggiungere? Oppure bisogna ricordare che in trasferte simili minimo eravamo 700? Poi vediamo di riprenderli altri, ma se Pagliari fosse stato sfiduciato dalla squadra, ma qui è la squadra che è già sfiduciata e che secondo il nostro punto di vista è molto grave, ha già mollato. Il campo dirà se le nostre sensazioni sono azzeccate. Finora non mi sembra che abbiano fatto chissà che cosa, anche se a Gubbio avevano tentato la rimonta, l'impresa, poi è subentrata la paura, i limiti evidenti che questa formazione si porta dietro. È da inizio stagione che stiamo vicini alla squadra, in cambio abbiamo ricevuto solo prese in giro per l'Italia. Basta non iniziare a fare punti a fine stagione, gli estami vicino 1-1. Ok, anche qui concetto molto chiaro. Perché non si chiede un incontro, scrive Luchino, in merito a quello che ha detto Isca, l'anno che ci siamo salvati ai play-out a Teramo, il capitano che era Cichella fece degli incontri con la tifoseria, ma fu la tifoseria a chiedere gli incontri. Perché non si chiede a Ricci un appuntamento? Beh, diciamo che i tesserati non possono avere dei rapporti fuori dal campo con la tifoseria, però i media, Ferdinando, sono lì apposta per far filtro e per mettere a disposizione tutto quello che è necessario.
Certo.
La radio, ad esempio.
Sì, certo. Ma torniamo al discorso di prima. Se non si cerca il dialogo, se non si cercano i canali per parlare con le persone, diventa difficile poi avvicinarle, diventa difficile far squadra, diventa difficile cercare l'unità di intenti, che in questo momento è fondamentale, perché ricordiamocelo, a tutti i livelli e in tutte le categorie, quando si lotta soprattutto per la salvezza, è fondamentale l'unità di intenti e la compattezza dell'ambiente.
Vediamo cosa riuscirà a fare De Patre. Non serve uno stratega, 334 35 20 488, serve un forte motivatore, un caratteriale. De Patre che caratteristiche ha? Non tecniche, ma caratteriali. Noi sì. Lo conosci meglio tu, Ferdinando.
Sì, Tiziano De Patre era un giocatore caratteriale, aveva un carattere molto spiccato, anzi qualche volta anche un po' troppo, perché a volte è in corso anche in cartellini rossi, aveva dei momenti in cui perdeva un po' la bussola, però era un giocatore molto importante. Lui ha fatto la Serie A con l'Atalanta, poi è venuto ad Ancona, ha fatto ottime cose anche qua ad Ancona, ha giocato a Lecce, insomma dal punto di vista calcistico è stato un calciatore molto valido, ha fatto la Serie A, ripeto, per diversi anni, e era un giocatore tecnico, veloce, anche molto determinato, faceva le due fasi di costruzione e anche di contenimento. Come tecnico lo conosco poco, ripeto, lui ha lavorato soprattutto nei settori giovanili e quindi ecco un po' un'incognita quello che potrà o riuscirà a fare in una situazione come questa. Certo, Ci ricordiamo anche l'arrivo di Salvioni, no? Ricordiamo tutti in quella, anche lì in una situazione piuttosto drammatica, nessuno di noi pensava che Salvioni potesse riuscire nell'impresa di salvare l'Ancona e poi comunque anche di proporre veramente poi un bel calcio. Quindi insomma non possiamo dare giudizi prima di vederlo all'opera. Ripeto, se Pagliari era quello che abbiamo visto nelle, scusami, le cinque partite, erano quattro di campionato credo e due di coppa,
sì.
Ecco, con due pareggi e quattro sconfitte, di cui in campionato un solo punto e poi soprattutto una squadra piatta, ecco, dico, insomma, difficile anche far peggio, per cui almeno questo piccolo vantaggio Tiziano ce l'ha, quello di partire da una situazione disperata, per cui tutto quello che si tratta di tirar fuori tutto quello che c'è dalla squadra e di metterla in campo.
Il parterre qui si allarga a Radio Tua Punto Biancorosso, sono le 19:21, 334 35 20 488, ma non era motivato Pagliari, o dice le cavolate Laic, oppure Pagliari se n'è andato per altri motivi, la squadra non ha scusanti, comunque Pagliari ha dimostrato di non essere all'altezza. Bene, sono le 19:22, 334 35 20 488, noi dobbiamo fermarci per il secondo break pubblicitario, state con noi perché torneremo tra pochissimo a parlare con altri graditi ospiti, a leggere tutti i vostri messaggi e poi faremo naturalmente altre considerazioni.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
Never let me go.
Vires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Iesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Vires Elettrodomestici si trova a Iesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rosso. 19:26, eccoci qua con Punto Biancorosso, Paolo Isca, Ferdinando Vicini e Paolo Papilli a tenervi compagnia. Messaggio al 334 35 20 488, simpatico il messaggio di un nostro amico, ma De Patre non lo possiamo far giocare magari a centrocampo, farebbe molto comodo in questo momento. Possiamo predisporre il collegamento con il nostro secondo ospite della serata, ma perché non parla Andrea Carloni, che è il portavoce della società. Andrea Carloni è responsabile della comunicazione, qui eventualmente chi deve dare delle risposte è l'allenatore, che domani dovrebbe parlare, cioè dovrebbe essere una conferenza stampa di presentazione, quindi esporrà il suo pensiero, e poi i giocatori stessi, che sono bravi a fare comunicati, a sentire l'AIC, ma non si espongono più da tempo per una precisa scelta, e questo non è sicuramente un segnale positivo per tutto quello che è in corso e che dovrà accadere da qui al termine del campionato. Della formazione che ho proposto, che ne pensate? L'avete suggerita a De Patre con risatina incorporata? Lo faremo al più presto, appena avremo la possibilità di ascoltarlo. Non credo che però Ferdinando De Patre faccia degli esperimenti alla partita con il Pordenone. Immagino che la squadra sarà basata sempre sul solito 4-3-3.
Ma come dicevamo a proposito della gestione Pagliari, che cosa accade in queste situazioni? Un allenatore che arriva a 9 giornate dal termine, che trova una squadra così in situazione molto difficile, anche in crisi di fiducia, perché le sconfitte portano purtroppo anche a un sono martellate sull'autostima, deve puntare su un modulo ben preciso e su un gruppo di giocatori ben preciso, 12-13 giocatori. Pagliari ha continuato a cambiare moduli e ad alternare giocatori, e così diventa ancora più difficile. I calciatori con Pagliari hanno perso quelle poche certezze che avevano, e quindi io penso che De Patre punterà su un modulo e su quello si baserà per questo ultimo scorcio di campionato, cercando anche di ridare fiducia ai calciatori, perché qui il problema è soprattutto di testa, è soprattutto di recuperare un po' di morale, di recuperare la convinzione e la determinazione di potercela fare, perché, lo ripeto, tecnicamente questa squadra, che sicuramente non ha un livello qualitativo chissà come elevato, però abbiamo visto altre squadre anche di livello inferiore. Non è una questione tecnica, qui è una questione di morale, di testa, di convinzione e di determinazione. È su questo che De Patre deve lavorare, più che sugli aspetti tecnico-tattici, secondo me.
Dal campo non arrivano belle notizie. Ringraziamo Stefano e Daniele Tittarelli per il messaggio che ci ha mandato. Non c'è più un difensore centrale oltre a Ricci, perché sono infortunati Kostadinovic, Caccioli e Vitiello, che rimarrà fuori almeno un mese, quindi non buone notizie. Noi tifosi ne abbiamo già abbastanza e siamo stanchi di essere umiliati. Prendiamo esempio da Lugano, prima Lega Svizzera, dove l'allenatore ha portato giocatori in una fabbrica in mezzo agli operai. Parliamo di Tramezzani. 334 35 20 488, linea al nostro secondo ospite, è un piacere riascoltarlo. Massimiliano Favo, ciao mister.
Ciao Paolo.
Ciao Massimo.
Ciao, ciao Ferdinando.
Grazie per essere con noi, allenatore della Vastese, ma soprattutto conoscitore della situazione di Ancona e abilissimo nel descriverci Tiziano De Patre, che ci ricordiamo tutti da giocatore ma non da allenatore.
Ma Tiziano da calciatore, da allenatore, da calciatore lo conosco bene, fin troppo,
sì, appunto.
Conosciamo il suo valore. Da allenatore lo conosco un po' meno, anche se ha lavorato con un mio ex preparatore atletico, quindi è un allenatore come era da uomo, cioè un allenatore integerrimo, dedito al lavoro, molto tra parentesi, testardo, e se dovevano così, anche se parliamo sempre di un cambio che ha, che io i cambi non li condivido, non condividevo il cambio di Brini, come non condivido il cambio, a parte ci sono delle dimissioni, quindi non è un cambio, però dal punto di vista morale un allenatore è un uomo che sa il fatto suo, che non si fa mettere i piedi in testa, caratterialmente molto forte, e quindi spero che possa salvare prima di tutto l'Ancona sul campo, che è la cosa più importante. Poi tutto il resto è oggetto di discussione, però credo che sia importante soprattutto che in questo momento l'Ancona si riprenda sul campo, perché con un entusiasmo di risultati potrebbe così cambiare un po' la situazione, almeno dal punto di vista mediatico.
La cosa grave che percepiamo è che la squadra sembra aver praticamente mollato. A livello di organico, tu, Max, la reputi così scarsa l'Ancona da ultimo posto?
Ma guarda, io andai in una trasmissione ultimamente, proprio prima del mercato, e mi espressi in modo chiaro dicendo che secondo me allora si pensava, si facevano già i nomi di Del Sante, di Paolucci, e io mi espressi dicendo che secondo me l'Ancona, che allora era salva e navigava a metà classifica, addirittura si sperava nei playoff, che secondo me la società doveva prima di tutto pensare a salvare la società piuttosto che imbarcarsi con giocatori sicuramente sulla carta di spessore, ma in quel momento il gruppo di Brini era un gruppo abbastanza solido che faceva i suoi risultati, e mi sembrava un po' imbarazzante dover andare a prendere chissà che cosa che sicuramente destava dell'entusiasmo, però poi avrebbe gravato le casse societarie. E purtroppo questa mia così dissertazione, tra parentesi quella volta intervenne anche Ercole De Nicola in trasmissione telefonicamente, e dicendo che l'Ancona doveva aspirare sempre a qualcosa di più, che era una piazza importante, questo è senza dubbio, però io penso tuttora che la salvezza dell'Ancona passa attraverso una continuità societaria, attraverso una continuità di rapporti economici, di situazioni visibili e palesi, evidenti, di personaggi trasparenti, e quindi mi espressi così. E purtroppo a questo punto stiamo a parlare, io vivo ad Ancona, lo sapete, torno il lunedì adesso per motivi di lavoro, però poi alla fine si parla sempre delle stesse cose, e credo che adesso sia importante ricompattare l'ambiente, perché conosco benissimo la tifoseria, quella organizzata, e paragono quest'annata, la sto paragonando a una che ho vissuto io con Polverino e Auriemma, dove poi alla fine ci salvammo ai play-out, ma fu un'annata dal punto di vista ambientale, dal punto di vista societario, devastante.
Ho fatto anch'io, Max, quel paragone del play-out con il Foggia, con l'avvento di Bruno Giordano, però quello spogliatoio lì, nonostante le difficoltà, aveva fatto quadrato, c'erano uomini veri. E qui, tanto per riprendere un messaggio di un nostro radioascoltatore che ha perfettamente ragione, secondo me il problema è che tutte le volte che si sono trovati in queste condizioni la squadra lottava e la tifoseria trascinava nei momenti importanti. Ora abbiamo una squadra che va contro tutti e tutti ed una tifoseria che la schifisce.
Ma sai, Paolo, io sono d'accordo con te, però non possiamo sapere cosa, oppure voi lo sapete meglio di me, cosa realmente si sta vivendo in quello spogliatoio. Sicuramente io porto la situazione mia di Campobasso dell'anno scorso. Sono arrivato che la squadra era in una situazione di classifica non buona, perché era penultima, e c'erano problemi economici che si stanno portando tuttora quest'anno. E noi riuscimmo a fare gruppo e facemmo 24 partite, 48 punti. E quello che espressi io quando entrai in quello spogliatoio, dissi: ragazzi, se non facciamo i risultati, comunque buttiamo a mare anche il discorso economico. E siamo andati avanti con un gruppo solido, con un'identità di vedute che ci portò alla finale playoff di Fano, da terzo, da penultimi. E ecco, adesso quello che devono capire questi giocatori, che prima di tutto, e questo faccio un assist anche a Tiziano in questo momento, che ha preso il timone della situazione, che al di là di tutto si giocano una chance, una piazza importante, prima di tutto di salvarsi sul campo, che è la cosa più importante. E poi dopo tutto ciò che concerne gli aspetti economici e ambientali, quelli cambiano in condizione anche dei risultati sportivi e dell'entusiasmo che ti porta la gente.
Hai parlato di consigli su, su The Patre, c'è un assist che ti fornisce Joe che ti dice: buonasera mister Favo, se fosse lei al posto di The Patre lavorerebbe più sull'aspetto tecnico o psicologico?
Ma l'aspetto tecnico questa squadra ha dimostrato che può fare risultato, quindi l'aspetto tecnico con Brini questa squadra aveva comunque fino a un certo punto avuto un'identità, poi probabilmente influenzata da un discorso di mercato che da quello che ho capito non stava bene neanche a Brini, e perché mi ricordo è passato da un 4-2-3-1 che era nelle corde di questa squadra ad un rombo che mai e mai avrei visto in campo, considerando le idee di mister Brini che ho avuto. Quindi sicuramente fu cambiato qualcosa anche in funzione del mercato, fu un po' stravolto per far giocare i nuovi arrivati. E un po', sai, si è influenzata questa situazione. I consigli che posso essere, che posso dare a Tiziano, che conosce la piazza, e quindi tra parentesi è, ripeto, un allenatore caratteriale bravo, e dare comunque delle certezze. In questo momento bisogna dare delle certezze tecniche. E poi con i risultati e con il discorso caratteriale io credo che si possa salvare capra e cavoli.
Ferdinando.
Sì, una domanda sempre da allenatore, ma un allenatore, perché dicevo prima che la decisione di Pagliari di mettersi al giovedì pomeriggio trova pochi precedenti, almeno a memoria, potrei sbagliarmi, però insomma di un po' di anni il calcio lo vedo e da un po' di anni il calcio lo vedo e lo osservo e non mi sembra che ci siano allenatori che siano dimessi a fine settimana. Ma ecco, un allenatore che arriva al venerdì mattina praticamente di una partita, anzi al venerdì pomeriggio, perché ha diretto De Patre, ha diretto il primo allenamento oggi pomeriggio, è stato addirittura rinviato l'inizio per permettergli di arrivare e di poterlo seguire, ha due allenamenti, quello di ieri, di quello di oggi che è passato e la rifinitura di domani. Cosa fa un allenatore in una situazione come questa quando ha alle viste domenica una partita tra l'altro importantissima, perché questo mini ciclo di tre partite su quattro in casa nelle prossime quattro giornate credo che decida un po' le sorti dell'Ancona, se potrà ancora lottare oppure se in caso facciamo gli scongiuri di rito, ma insomma se non accumula punti in questo mini ciclo diventa veramente poi molto difficile nelle ultime cinque gare. Ecco, cosa fa un allenatore con due allenamenti a disposizione?
Ma allora, fermo restando che un allenatore può fare poco in questa situazione, perché è logico che non può dare se non un'impronta caratteriale iniziale, credo che un allenatore l'unica cosa che possa fare, diciamo chiaramente che un allenatore non sta mai fermo, ma sicuramente Tiziano avrà visto l'Ancona come le altre squadre di questo girone, perché sapete benissimo che un allenatore fermo gira per tenersi sempre informato su quello che succede e soprattutto sulle potenzialità delle squadre. Quindi io ti posso dire quello che farei io
in questo cosa momento. Faresti?
In questo momento non andrei neanche a letto, nel senso che cercherei di vedere quante più partite dell'Ancona, sia delle altre gestioni anche, cioè dei Brini e di Pagliari, cercherei di capire quali sono i problemi con lo staff che è rimasto, credo sia rimasto Valentini, quindi farmi consigliare anche da quelli che in questo momento lavorano sulle condizioni psicologiche, visionare le partite, la prossima partita, quindi le caratteristiche degli altri. In questo momento la conoscenza di tantissime cose ti può dare una mano, perché il tempo è veramente ridotto per poter preparare una partita in modo molto elementare, senza inventarsi niente, perché in questo momento veramente devi fidarti dell'integrità morale dei giocatori, non ti devi inventare niente dal punto di vista tattico, la semplicità vostra in queste situazioni aiuta, nella speranza di poter poi lavorare con calma, anche se calma e tranquillità in questo momento assolutamente non ce n'è, però l'unica strada è quella. Il problema è che si parla molto, però noi siamo quelli che agiamo, quindi siamo quelli che dobbiamo mandare in campo la squadra, metterla nelle condizioni psicofisiche e tattiche di poter rendere al meglio. Una situazione, quando ad aprile cambi tre allenatori con mentalità diverse, sicuramente non è semplice.
Ma cosa diresti ai giocatori però?
La prima cosa che direi ai giocatori di mettere da parte tutte le storie, le contestazioni, il discorso dei soldi, il discorso che regna in città sul futuro nefasto di questa squadra. Bisogna solo pensare alla partita della domenica, allenarsi e pensare alla partita. Tutto il resto deve essere messo da parte, perché in questo momento solo l'entusiasmo dei risultati può dare qualcosa e risvegliare, perché io parto sempre dal presupposto che poi se il giocatore dà tutto in campo dal punto di vista della prestazione passa sempre dalla parte della ragione, perché la gente dice cacchio, questi adesso non so in che condizioni sono, se sono vere le situazioni, se li pagano o non li pagano, questo è sicuramente, però. E sono convinto che ci saranno dei problemi, perché tanto altrimenti non sarebbero in questa situazione. Però ci sono le qualità tecniche per venire fuori, e quindi tutto il resto le strumentalizzazioni o le cose vere che ci non devono essere messe da parte solo in funzione del risultato sportivo, perché poi alla fine comunque vada nella carriera di un giocatore essere macchiati da una retrocessione o da un'annata nefasta porta dei problemi a livello di carriera. Quindi la cosa che devono pensare questi calciatori alla fine, visto che anche l'AIC si è espressa in qualche modo su questa situazione, è quella che comunque devono portare a casa un risultato sportivo che gli consenta poi di risolvere tutti i problemi che ci possono essere intorno, che non riguardano poi alla fine e non devono inficiare il risultato sportivo.
Max, arrivano dei messaggi per te. Favo, sei un grande, ma dico che De Padre non dovrà inventarsi nulla, però c'è solo un centrale, Ricci, come fare? E poi volevo chiederti io invece se piuttosto che De Padre avresti visto meglio sulla panchina un anconetano come Sauro Trillini, uno che conosce molto bene la situazione, ben voluto, stimato, apprezzato da tutti, anche dal nostro Paolo Isca, che non so se vuole chiedere qualcosa... aggiungere qualcosa a Max Favo, nostro ospite. Ma
Favo è stato uno dei perni dell'Ancona, un giocatore che abbiamo stimato come uomo e come giocatore. Io ho ascoltato le sue parole e mi sono identificato in tutto quello che lui ha detto, perché quello che ha detto Favo è quello che i tifosi dell'Ancona vorrebbero sentire dai propri giocatori che la domenica scendono in campo. Quindi non ho nulla da chiedere a Favo, soltanto di ringraziarlo per quello che ha dato all'Ancona e per quello che ha dato a noi tifosi. E chiaramente vorrei che le sue parole fossero invece ascoltate dai giocatori dell'Ancona, perché è un allenatore che parla, ma è un ex giocatore che parla. Se tutti parlano la stessa lingua, vorremmo che anche gli attuali giocatori riuscissero a parlare la lingua che a noi fa tanto piacere.
Un cuore dorico, dunque. Tornando alla domanda, Max, soluzione interna, magari interna, tra virgolette, Sauro Trillini l'avresti visto bene?
Ma parliamo di due amici, quindi sinceramente non mi voglio esprimere. Nel senso che Sauro Trillini sarebbe stata una scelta anche sotto certi aspetti che definirei ambientale, no? E che poteva dare una mano, nel senso che poteva diciamo così garantire una certa tranquillità in questo momento a una presunta contestazione alla piazza. Però io credo che se la società ha reputato di prendere un allenatore vicino alla società o quantomeno conosciuto dalla società, quindi non scegliere Sauro, è giusto che sia andato avanti con la sua testa. Parliamo di due amici, io mi auguro che, e sono convinto di una cosa, che sia l'uno che l'altro, sia eventualmente Sauro o Tiziano adesso, sono venuti anche col desiderio di poter far bene per essere rilanciati. E quindi credo che se Tiziano ha accettato una situazione del genere, perché probabilmente è fermo da un anno e mezzo, perché vuole rilanciarsi, perché ha fatto una scommessa prima di tutto con se stesso, e questa sua diciamo motivazione può essere determinante per poter raggiungere un risultato sportivo, perché ripeto, quasi lotta su due fronti, da come ho capito, il risultato sportivo e il risultato, diciamo, la programmazione societaria, quantomeno il consolidamento societario. Se il risultato sportivo dovesse dare una mano al consolidamento societario, allora già siamo un bel pezzo in avanti. Se viceversa il risultato sportivo non dovesse essere all'altezza, allora si creano più problemi, perché anche la società potrebbe essere meno appetibile. Quindi parte, secondo me, nel calcio parte tutti i presupposti, partono da un risultato sportivo. Quindi in questo momento non si può prescindere dalla salvezza dell'Ancona.
Max, grazie per essere stato con noi.
Grazie, in bocca al lupo per la Vastese.
Grazie mille, è sempre un piacere.
Grazie.
Piacere nostro, ciao Max.
Grazie della disponibilità di Max Favo, che ci ha illustrato il suo parere e ci è andato a presentare anche Tiziano De Patre, che, per chi si fosse posto soltanto adesso al nostro ascolto, è il nuovo allenatore dell'Ancona. La firma oggi a pranzo, l'ufficialità battuta sul sito ufficiale del club a ridosso delle ore 16, con De Patre che poi si è presentato alla Del Conero per dirigere il suo primo allenamento. Con lui il collaboratore tecnico, adesso lo volevo dire troppo Saggiomo, Danilo Saggiomo. Ex giocatore di Giulianova e di San Benedettese, soprattutto amico di De Patre. Non è da escludere che poi ci sia qualche novità proveniente dal settore giovanile, magari Davide Mancone, chissà, proprio come ruolo, nel ruolo specifico di vice allenatore. Resteranno invece il preparatore dei portieri e Ripa e il preparatore atletico Stefano Valentini. 334 35 20 488. Andiamo con la lettura dei messaggi, che sono ancora molti. L'allenatore può metterci il massimo, ma se la squadra ha mollato è inutile. Pensiero di Sciumi. Vediamo anche tutto il resto dei messaggi. Io dubito che De Patre riesca a mettere in riga una squadra che non seguiva più né Brini né Pagliari. Questi sono dei dilettanti senza palle che pensano solo ai soldi e a piagne con l'AICE. Il capo del sindacato è Ricci. In Ascoli pure mi è stato riferito essere un pessimo elemento. I giocatori della Rata sono migliori perché scendono in campo per la maglia, i nostri sono altro. Gianni dalla stazione. De Patre, 4 squadre, 3 esoneri, non c'era niente di meglio in giro. Di meglio in giro può esserci sempre qualcosa, però sì. Alla fine la scelta è ricaduta su un uomo della scuderia, come abbiamo detto pochi istanti fa, commentando con Massimiliano Favo. Al netto di tutto questo, che scegliere adesso Ancona, no, in una situazione del genere, convincere qualcuno diventa difficile.
Brini era stato richiamato e ha optato per il rifiuto.
Ecco, parliamo un momento di Brini, che proprio nei giorni scorsi ho in qualche maniera colpevolizzato, tra virgolette. Perché? Perché secondo me Fabio Brini non ha dato un'impronta di gioco a questa squadra in estate. È stato troppo aziendalista nei confronti della società, perché io ricordo ancora il Dorico, quando i tifosi erano entrati in campo e che avevano fiutato che ci fosse qualcosa che non era proprio chiaro. Lui ha detto: state tranquilli, fino a quando ci sto io andrà tutto bene. Non è andato tutto bene, la situazione ce l'aveva ben impressa anche lui, ma è andata avanti senza dir nulla. Ecco, da un allenatore come Fabio Brini io mi sarei aspettato che in quel momento lui facesse le valigie. Poi ha fatto i salti mortali per far allenare la squadra, ci ha rimesso anche di tasca sua pagando affitti dei campi, tutto quello che ne consegue. Il gesto di rescindere il contratto che fa questa mattina, quando viene ricontattato la società, è di una grande signorilità.
Sì, ha rescisso il contratto, quindi insomma
Ancona non sarà costretta a remunerarlo. Non so poi l'avrebbe fatto,
no,
comunque
sì,
però
non so, noi non sappiamo neanche le basi dell'accordo, quindi è difficile poi entrare in questi aspetti di cui non conosciamo tutti i margini e i dettagli. Poi sulla scelta di De Patre ovviamente si può dire tutto il contrario di tutto, no? Si può dire che c'erano disponibili allenatori più esperti, allenatori con curriculum più convincenti. Credo che si sia cercato anche di convincere Mauro Bertarelli a diventare quantomeno, credo, a essere nello staff.
Mauro Bertarelli come vice, lui ha rifiutato, comunque, cioè si era pensato ieri sera che potesse andare in panchina direttamente anche domenica contro il Pordenone se
non si fosse trovata la soluzione.
Esatto, poteva farlo perché Mauro Bertarelli ha conseguito a gennaio, ha preso il patentino UEFA e quindi era in grado di poter, aveva sì. tutte le caratteristiche per, sì, in regola.
Appunto, ma questo dà un po' il segnale anche di quello che abbiamo detto, no? Di come in queste ore affannosamente la società ha cercato un nome, ha cercato un sostituto credibile, più o meno credibile, per ovviare alle dimissioni veramente intempestive di Pagliari. Ora, io credo che solo dopo qualche partita sapremo se De Patria è stata una scelta giusta o meno. Tanto qui contano i risultati, l'Ancona è ultima. Le chiacchiere ormai sono inutili, occorre far punti. Io credo che per De Patria, come diceva Max Favo, questa è una occasione professionale, perché riuscisse nell'autentica impresa di salvare l'Ancona, ovviamente le sue quotazioni salirebbero parecchio. Questo, credo che ci sia questo aspetto di forte motivazione di Tiziano De Patria, per cui poi tutti i nomi potevano essere buoni e ogni nome in questo caso che viene scelto lascia aperta l'alternativa di dire perché lui e un altro no, insomma, ecco. Poi abbiamo pure detto che De Patria faceva parte del ventaglio di nomi che ruotano intorno, no? A chi oggi consiglia l'area tecnica della società,
che è Ercole Di Nicola. Leggiamo i messaggi: 334 35 20 488. L'hanno alzato loro il muro. In passato siamo stati capaci di essere tutt'uno con la squadra, come ha detto Cristante, e non meritano il rispetto della tifoseria. Ma Spadoni che ci sta a fare se decide tutto l'inibito di Nicola? C'è già la risposta: Spadoni è presente perché Di Nicola è inibito. Buonasera e grazie ancora a voi della radio. Tutti alla rifinitura di domani allo stadio, pacificamente, chiedendo ai giocatori cosa vogliono fare. Lo dicono chiaro e tondo. Cisco 78 può essere l'idea giusta, Paolo? Domani presentarsi alla rifinitura per caricare la squadra in senso buono,
ma chiaramente,
come dice Cisco.
Ma chiaramente, io vorrei che per l'ennesima volta vorrei che i giocatori capissero che il silenzio fa male. In queste ultime trasmissioni, se voi vi ricordate, la tifoseria lanciava strali nei confronti della società. Non perdonava nulla alla società. Il silenzio dei giocatori cosa ha fatto? Ha agevolato la società, perché tutti se la sono presa adesso con i giocatori. Non parla più nessuno di quelle cose negativissime che ha fatto l'attuale proprietà della società. Tutti adesso con i giocatori. Quindi, qui prodest, cioè perché i giocatori si autoflagellano a un certo punto, scusa, passatemi la parola, nel senso che questi giocatori dovrebbero parlare, dovrebbero intavolare un discorso serio, pacifico con i tifosi e dire facciamo corpo unico per salvare l'Ancona, poi a giugno a bocce ferme tiriamo fuori tutto, e invece stanno zitti. È questo che io non capisco.
Meritiamo rispetto come lo vogliono loro, Cisco 78. Domani sempre Daniele Tittarelli, che all'ascolto ringraziamo per le informazioni online, ci fa sapere che naturalmente è a porte chiuse l'allenamento.
Questa è una cosa magnifica. Praticamente la tifoseria rivedrà la squadra durante la partita col Pordenone. È una scelta meravigliosa, anche perché all'ascolto di Radio Tua ci sono i tifosi più accesi. Io non ho sentito nessuno, non ho letto nessun messaggio di tifosi che hanno detto andiamo perché dobbiamo fare un macello. No, anzi, sono tutti positivi. Quindi chiudersi in silenzio stampa o addirittura a porte chiuse, perché? Io vorrei che Nacciariti ci rispondesse a questo, ma Nacciariti non c'è.
Adesso non c'è, poi magari lo ospiteremo nei prossimi giorni, adesso non è collegato. Manco Ancelotti ci salverebbe. Poi perché la società continua a dire che i bilanci sono in linea con gli altri? Anche questo è un tema, Ferdinando.
Ma qui, entriamo veramente nel campo delle ipotesi e delle astrazioni più fantasmagoriche. Dire che la situazione dell'Ancona è uguale a quella degli altri oggi, no, bisogna vedere chi sono gli altri, perché se guardiamo, ecco, la Maceratese, se guardiamo il Messina, ci sono altre società che sono in grossa difficoltà. Bisogna avere il coraggio di dire la verità, perché altrimenti cioè, le bugie hanno le gambe corte. Gli stipendi pagati a metà febbraio abbiamo scoperto subito che non era così. Allora, dire che l'Ancona ha una situazione di bilancio tutto sommato, come dire, usuale, simile a quella della media delle altre società, oggi non è dire la verità. E io credo che i tifosi sono stanchi anche di essere presi in giro con notizie non vere, con dichiarazioni false. Vogliamo fare l'elenco? Parliamo da quello che diceva Ranieri ed Fabiano Ranieri quest'estate? Vogliamo citare conferenze stampa fatte a dicembre in cui si parlava di 3 anni in Serie B? Correggimi Paolo se sbaglio, no?
Poi Zeman in panchina.
Zeman in panchina, in 3 anni in Serie B.
Cassano mi pare era stato anche
addirittura
sì.
Poi l'arrivo di a ottobre, l'arrivo della nuova società, il cambio di direttori generali, promesse di a gennaio di fare una squadra capace di addirittura lottare per i playoff. Insomma, tutte dichiarazioni, annunci ai quali non sono seguiti i fatti. Quindi i tifosi, da questo punto di vista, penso che siano stanchi, anche noi, di sentire cose che poi non corrispondono al vero.
Nacciariti, scrivete, direbbe che è stato intrapreso un percorso con la tifoseria che porterà qualche strigliata, ma va tutto bene, entusiasmo è alle stelle. Poi vediamo di riprendere gli altri messaggi. Mamiani, colui che predicava e raccontava alla tifoseria quelle bellissime storie sul fatto che l'Ancona non andrà più a Millantatori, banditi, avrà un futuro roseo, che prometteva qualcosa in più della Serie B, non si vergogna di stare nel suo silenzio? Perché non parla con la città e tifoseria? Si rende conto di come ci ha ridotto e che l'Ancona in fin di vita e che stiamo facendo figure di merda ovunque? Concludo dicendo: ma chi volevate che veniva ad allenare l'Ancona oggi? Solo un disperato e alle prime armi, come De Patre. Ci va giù duro Pietro, in certi punti non possiamo non essere d'accordo con lui. Ma ci sono stati mai dei giocatori così ingrati nella storia dell'Ancona? Io non ricordo.
No, io in questo caso voglio difenderli i giocatori. Noi non possiamo dire ingrati, perché non sappiamo qual è il loro pensiero. Noi abbiamo avuto sempre dei giocatori che hanno parlato con il pubblico, con i tifosi. Ingrati perché stanno zitti. Perché ingrati? Cioè, praticamente i giocatori dovrebbero capire che questo silenzio è deleterio soprattutto per loro, non per i tifosi. I tifosi ormai sono esasperati, i tifosi non ne possono più, quello che ha detto il commentatore, diciamo,
Claudio, sì, 66 forse.
Esatto, è tutto vero, cioè, ce ne hanno raccontate di tutto e di più, giocatori di Serie A contattati, di Serie B in 3 anni. E noi ci abbiamo sempre creduto, siamo andati allo stadio, siamo andati in trasferta. Questa tifoseria non l'ha abbandonata la squadra, ma non è proprio. Quindi la squadra dovrebbe essere la squadra ad avvicinarsi alla tifoseria. Mancano 9 partite, 9 finali. Speriamo. Chi le gioca? Dobbiamo giocarle insieme, pubblico e squadra. Dobbiamo essere in 12 in campo.
Ancora messaggi, sono le ore 20, dobbiamo collegarci anche con il calcio a 5. Sapete cosa vi dico? Ieri ho visto in una TV privata una partita del Camerano e mi sono divertito tantissimo. Male che vada, Camerano un tiro di schioppo e vado a vedere loro. Paolo, chi meglio di te?
Esatto, io lavoro a Camerano, al comune di Camerano, quindi la realtà cameranese la conosco. Beh, lì c'è entusiasmo perché c'è il primo campionato di eccellenza, una squadra che praticamente è costruita tra l'altro con ex giocatori, perché ci sono i 3 fratelli Santoni e c'è Bondi che gioca col Camerano.
Un po' di Ancona c'è, dici?
Un po' di Ancona c'è, e Camerano vive in un momento di entusiasmo. È quell'entusiasmo che purtroppo è mancato da Ancona, ma non per colpa dei tifosi. Basta prendersela con i tifosi.
Ragazzi, oggi qua è San Patrick, io una preghiera gliel'ho fatta per la nostra Ancona e continuo a sperare sempre nel miracolo. Un saluto da Donna Dorica, irlandese, che è all'ascolto dall'Irlanda, Radio Tua, e ci fa molto piacere che ci sei. Un saluto, ti aspettiamo presto.
È patrono, credo, dell'Irlanda, e quindi anche San Patrick. giorno, insomma, fausto, speriamo, per Tiziano De Patri.
Ma non è che questi pseudo giocatori si stanno tirando fuori con finti infortuni? No, non voglio pensare a una cosa del genere. Certo che in difesa siamo veramente ridotti male.
Eh sì, mancano, credo, Costadinovic, Caccioli,
Barilaro
e Vitiello?
Vitiello, che nelle ultime partite l'avevamo visto dietro, un problema alla coscia per lui. È un rischio che si corre quando prendi un giocatore fermo da tempo.
Ma certo, qui entriamo in un altro discorso, no? Entriamo in quello che ho accennato prima, cioè la campagna acquisti di gennaio. Comunque...
Barilaro recuperato,
ma il problema credo che sia soprattutto al centro della difesa, dove abbiamo disponibile un solo centrale che è Ricci, credo. Credo che De Patri dovrà ricorrere a Daffara, schierarlo centralmente. Daffara mi risulta che prima di venire ad Ancona abbia fatto il centrale.
Sì, con Nicolao magari sulla fascia destra, Daffara in mezzo, oppure Gelonese dietro. Va bene.
Sì, anche Gelonese ha fatto il centrale.
Non possono vedere i nostri radioascoltatori i gesti che state facendo, ma questa è la realtà. O forse sì, perché c'è la webcam attivata. Va bene, sono le 20:02.
Però Paolo,
sì,
una cosa volevo dire, no? E qui anche echeggio un concetto che ha espresso anche prima Paolo Isca. Cioè, in questo momento va bene la tattica, va bene la tecnica, però la squadra deve andare in campo determinata e aggressiva, convinta di fare il risultato, al di là di chi gioca, al di là del modulo tattico che viene utilizzato. Noi abbiamo visto l'Ancona, lo vorrei sottolineare, sia a Gubbio, sia in casa con il Sant'Arcangelo, cito le ultime partite che mi vengono alla memoria, affrontare squadre tranquille, che non hanno giocato partite con chissà quale furia agonistica oppure con quale determinazione. Eppure l'Ancona, che si sarebbe dovuta connotare sul campo per una maggiore grinta, una maggiore determinazione, una maggiore rabbia agonistica, tutto questo non l'abbiamo visto. Ma l'Ancona sta lottando per la salvezza, il Sant'Arcangelo e il Gubbio sono due squadre salve.
Sono le 20:01 e ci fermiamo per un attimo con l'Ancone, con i messaggi dei nostri radioascoltatori, ma voi scriveteci sempre al 334 35 20 488 per parlare di calcio a 5 e dunque spazio all'Ancon Nova Marmi.
Radio Tua presenta il campionato dell'Ancon Nova Marmi calcio a 5 in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona. Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, forniture e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
L'Ancon è caduta anche a Cingoli, terzo KO consecutivo, 25esima giornata del campionato di Serie C1, ancora sconfitta l'Ancon Nova Marmi, questa volta i danni del Grottaccia con il punteggio di 8-5 dopo le disfatte con il Falconara. Ci sono state tante altre situazioni non piacevoli ed è arrivato anche il KO a Potenza Picena, con il Potenza Picena che ha battuto l'Ancon Nova Marmi per 4-0. È davvero un momentaneo. L'abbiamo presa un po' alla larga per arrivare al punto, ricordando anche il terzo KO della 25esima giornata. La partita più recente dell'Ancon si è disputata con il Potenza Picena, è arrivato il 4-0, il primo tempo si era concluso 2-0. Non è assolutamente un momento favorevole per la formazione di Bilodi. Questo e di altro ne parliamo questa sera in diretta con il nostro amico Sergio Massi. Ciao Sergio.
Ciao Paolo, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
È un po' che non ci sentiamo. Devo dire, Sergio, che nei collegamenti precedenti l'umore, il clima era molto, molto, molto diverso.
Che vuoi? Sono arrivate adesso 4 sconfitte consecutive. Adesso io sto per andare al campo, che questa sera giochiamo contro la capolista, ormai capolista, con la vincitrice del campionato, perché matematicamente ormai ha vinto il campionato il Cobà. È un periodaccio, però noi avevamo parlato, ricordo tutte le chiacchierate che abbiamo fatto, magari, che ne so, noi abbiamo analizzato il momento, ci siamo confrontati anche lunedì tutti insieme. Io posso solo ringraziare questi ragazzi, perché è vero, se uno si limita a guardare l'ultimo mese, che sono le ultime 4 partite, ok, tutto negativo, però è un anno e mezzo, forse un anno e tre quarti, consentimelo, che questi ragazzi arrivano da vittorie su vittorie.
Un mese non cancella tutto un percorso che è stato fatto.
Esattamente, esattamente. Tra l'altro le motivazioni, le spiegazioni ovviamente ci sono, perché anche questa sera noi affronteremo il Cobà privi di tre pedine fondamentali, Giovanni Campofredano per infortunio, Pinto e Matteo Molinari per squalifica. La rosa magari è un po' corta, però ovviamente squalifiche e infortuni fanno parte del gioco, ci sono anche momenti più fortunati e meno fortunati. Le partite si vincono anche con un pizzico di fortuna, per carità, non è che voglio dire che, sia stata solo sfortuna, perché parte del demerito ce l'abbiamo messo noi, un periodo un po' giù di tono dal punto di vista psicofisico e atletico, e ecco che si perde.
Assolutamente, ma poi il concetto che deve partire, secondo me hai fatto molto bene a ricordarlo, è che il mese di crisi dove sono arrivati i risultati non cancella la programmazione, i sacrifici che questa società ha fatto. Certo è che, volendo trovare proprio il pelo nell'uovo, Sergio, possiamo dire che aspettavamo tantissimo questa partita con Cobà, indipendentemente dai loro risultati. Aspettavamo questa gara per riscattare una prestazione all'andata che lo stesso non era stata per niente favorevole e che era coincisa appunto con le tante assenze. Invece questa sera immagino che, se già era difficile, il morale non è il massimo, diventa ancora più un problema.
Tutto vero, hai detto, è tutto vero. Tra l'altro è chiaro che mai ci saremmo aspettati 4 settimane fa, sinceramente non ci saremmo aspettati di poterci giocare in casa la promozione diretta o la vittoria del campionato, ma mai ci saremmo aspettati che loro sarebbero venuti qua già con la Serie B e la promozione in tasca. Questo è vero, giocarla così è diversa. Avevamo messo la bocca e ne avevamo anche parlato sui 10 punti sulla terza, che ci avrebbero evitato di fare i playoff a livello regionale. Però ecco, diciamo che quelle erano tutte cose che durante il cammino erano emerse come possibili, ma razionalmente a inizio campionato nessuno si sarebbe mai aspettato. Cioè, noi non siamo partiti, ce lo siamo detti più di una volta, noi siamo partiti per far bene. Se noi oggi analizziamo la classifica, l'Ancon Nova Marmi è seconda in classifica, 3 punti di vantaggio sulla terza, 9 punti di vantaggio sulla quinta, in piena lotta per i playoff, in piena lotta per il secondo posto. Io non posso che elogiare, certo, i miei ragazzi, questo va detto.
Certo, e hai fatto bene anche in questo caso a ricordare le prestazioni dei ragazzi di Bilò, che dobbiamo tutti applaudire. L'insegnamento, no? Anche prendendo spunto dal cammino, dal rendimento della capolista, qual è, Sergio? Quello che in questo campionato, che comunque ha la portata, quello che ha dominato la Cobà, si può vincere l'anno prossimo con una panchina più lunga?
Senza dubbio. Per fare un campionato, per vincere il campionato, c'è la necessità di avere una rosa più lunga e più competitiva, perché squalifiche, infortuni, ma non è solo quello, anche una maggiore intensità durante gli allenamenti sono poi fondamentali, una prerogativa fondamentale per poi andarsi a giocare le partite con una mentalità diversa, ma soprattutto mantenendo costante il rendimento.
Soprattutto quando si incontrano dalle altre parti formazioni, tanto per ritornare all'ultimo capitombolo, a Potenza Picena, che fanno della tattica il pressing e l'intensità. Se la squadra, in questo caso l'Ancon, ha dato molto e non ha avuto la possibilità di avere a disposizione molti ricambi, poi alla fine, tra Coppa Italia, le partite che sei obbligato a vincere, paghi dazio.
Esatto, tra l'altro c'è anche da dire che noi non sono solo le partite del campionato, ma sono 2 anni... che abbiamo superato tutti i turni di Coppa. Durante il campionato siamo arrivati alle Final Eight, quest'anno abbiamo fatto 3 partite nella Final Eight, quindi abbiamo giocato tanto, e questo è un motivo d'orgoglio ovviamente per noi. Però per rimanere sempre, diciamo, a un livello alto bisogna essere di più, bisogna avere una rosa un pochettino più ampia, e il Cobà ci insegna, il Cobà ha tra una rosa di 14 giocatori intercambiabili, e a dicembre avevano inserito un altro ragazzo che veniva dalla Serie B, quindi ci ha insegnato questo. Provvederemo, perché noi siamo ambiziosi. Quest'anno era un po' interlocutorio, ci siamo fatti un'idea di quello che potrebbe servire per, e l'anno prossimo ci faremo trovare più pronti. Però ti dico questo, Paolo, che i playoff ce li giocheremo fino in fondo.
Assolutamente, infatti non bisogna mollare nulla, speriamo di poter raccontare la prossima settimana di una validissima prestazione questa sera contro Cobà, di recuperare soprattutto determinati elementi indispensabili per la rosa e per il gioco di Bilò. E poi c'è una grandissima cosa che vorrei sottolineare con te e con i nostri radioascoltatori: una società sportiva ad Ancona, una piacevolissima realtà, e purtroppo non ce ne sono molte guardando anche nelle altre discipline, che programma, una parola ormai sconosciuta nello sport e ad Ancona in particolare.
Noi crediamo che questa sia l'unica soluzione. Magari quando uno programma, ecco, possono capitare anche queste battute d'arresto, o si può verificare che un determinato obiettivo, la vittoria, non giunga immediata, però questo ti consente di durare, di continuare, di farti conoscere. Ti faccio un esempio, Paolo, te la butto lì, ma perché non è una fandonia. Noi stiamo lavorando per creare un settore giovanile, un under 21 per l'anno prossimo. Già questo per noi è una vittoria, è un motivo di soddisfazione, capito?
Ecco come si programma, ecco poi dove andare a prendere degli giocatori da buttare in prima squadra, perché poi durante un percorso c'è sempre il momento di difficoltà. Al Cobà è andato tutto bene, è vero, però alla fine i ragionamenti che stiamo facendo stasera magari il Cobà li ha fatti molto tempo prima e adesso raccoglie i frutti.
Esatto, il Cobà del settore giovanile dell'Under 21 ce l'ha, e due o tre ragazzi che fanno parte integrante della rosa che affronteremo questa sera vengono proprio dall'Under 21, quindi è il momento anche di gettare altre basi. Ne siamo convinti e ci stiamo lavorando.
Abbiamo diversi messaggi, tutti
che
questa sera tutti che parlano.
Il messaggio di oggi mio è: a pranzo il Barcellona, a cena il Cobà. Sergio,
No, invece sono di incoraggiamento, battere il Cobà per dimostrare di non essere inferiori a nessuno. Forza Ancon, ecco, in caso di vittoria, quanto può valere all'interno dello spogliatoio?
Una vittoria stasera paradossalmente
la carica giusta per i playoff.
Esatto, sì, senza
un'iniezione
dubbio.
Di fiducia.
Esatto, senza dubbio, perché io non nego che ovviamente cioè, a noi ci servirebbe una vittoria che possa essere questa sera, che possa essere la prossima, perché siamo consapevoli che questa sera sarebbe stata difficile anche giocandocela alla pari. Non riuscendo a giocarcela alla pari, le difficoltà aumentano. Ma una vittoria ci farebbe ritornare quella fiducia che poi, con un po' di riposo, diciamo, che abbiamo avuto in questo mese, ci potrà dare la carica per affrontare i playoff in maniera vincente. Perché le altre squadre, per conquistarsi i playoff e quindi per diminuire il gap dei 10 punti, stanno correndo e di energie ne stanno sprecando parecchie, o comunque ne stanno impiegando parecchie.
Ok, allora tutti al Palacus di Posatora questa sera a partire dalle 21.30, Ancona Nova Marmi, Cobà, accorrete numerosi per questo big match, sì, perché rimane un big match e una partita da gustare assolutamente per chi è appassionato di calcio a 5, ma non solo, perché c'è da sostenere una formazione del nostro territorio, una formazione d'Ancona. Ancona Nova Marmi, Futsal Cobà al Palacus, via Grotte 19A, siamo a Posatora a partire dalle 21.30. Non manca molto, quindi mangiate qualcosa e poi tutti a sostenere i ragazzi di Bilò. Ciao Sergio Massi, grazie.
Ciao Paolo, ciao, grazie, buona serata a te e a tutti. Ciao, ciao.
Radio Tua ha presentato il campionato dell'Anconnova Marmi Calcio a 5 in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona. Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, forniture e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
20:15, allora andiamo con gli ultimi messaggi e poi ci avviciniamo alla conclusione del programma. Sempre in studio Ferdinando Vicini, Paolo Isca, Stefano Fera, Paolo Papili, 334-3520-488. Maggi in questo momento si sta lamentando alla società su ETV per la mancanza stipendi, ma faranno il loro lavoro. Gianni della stazione, Gianni, forse giunti, Maggi allenatore del Gubbio. Riuscite a chiamare qualche giocatore, farlo parlare non dicendo il nome, anche rimanendo nell'anonimato? Mi pare che sta in Sicilia, Cisco 78, no, dobbiamo attenerci a un regolamento, no, no, non possiamo. Ma se c'è il silenzio stampa della società, i giocatori non possono parlare, quindi no, c'è un silenzio stampa, i giocatori non possono parlare.
Il silenzio stampa non l'hanno indetto i giocatori dell'allenatore o la società? Questo mi sfugge.
I giocatori hanno chiesto di rimanere in silenzio, quindi vedremo che cosa deciderà De Patre, vedremo che cosa deciderà De Patre, magari sarà lui a dialogare. Mentre invece per la società sono abilitati a parlare il direttore generale Naciariti e il direttore sportivo Spadoni. Quando parla Naciariti sembra di sentire Miani, tante bugie, pochi fatti. Per salvarci con la squadra che abbiamo dobbiamo fare un voto a San Ceriago, lo scrive Alessandro. Ma non si potrebbe mettere Geronese al centro della difesa? Lui ci ha già giocato lì. Ferdinando, Geronese in difesa visto l'emergenza?
Sì, Geronese in difesa, abbiamo detto una delle soluzioni, ha giocato, sì, ha fatto il centrale difensivo, anche da fare ha fatto il centrale difensivo. Certo, non è l'ideale giocarsi una partita così importante con delle soluzioni che sono comunque soluzioni tampone. Purtroppo gli infortuni sono arrivati, qualcuno era anche prevedibile. Dicevi giustamente tu che se uno prende un calciatore che è fermo da mesi e gioca 10 partite di fila, è facile che quel calciatore prima o poi abbia dei problemi muscolari, cosa che regolarmente è accaduta con Vitiello.
Un consiglio per De Patre da parte di Cisco 78: ragazzi, ma che ce frega dei difensori, mettiamo tutti attaccanti, va bene. Lo diremo a De Patre domani se avremo la possibilità. La curva ha fatto bene ad andare all'allenamento per dirne 4 ai giocatori. Onore a Curva Nord, ancora siamo noi. Ok, guardiamo il... Intanto c'era Simone che ci scriveva dall'altra parte. Che tristezza parlare del Camerano e paragonare all'Ancona. Simone, era una battuta che abbiamo raccolto e commentato simpaticamente da un nostro amico che ci aveva scritto prima. Vediamo la giornata numero 30. Si partirà domenica alle 14:45, le gare inizieranno un quarto d'ora dopo. Reggiana Mantova,
per l'effetto della
contestazione Laic,
sciopero,
una forma di protesta per le contestazioni che hanno visto protagoniste molte squadre in Lega Pro, tra cui l'Ancona, che è stato l'elemento scatenante di questa presa di posizione. Reggiana Mantova, Sud Tirolo Albino Leffe, Ancona Pordenone, Feral Pisalo San Benedettese. Allora, Reggiana e Mantova e Sud Tirolo Albino Leffe inizieranno a giocare alle 14:45, poi le partite delle 16:45: Ancona Pordenone, Feral Pisalo San Benedettese, Lumezzane Maceratese, Modena Padova, Parma Fano. Alle 18:45 Teramo Gubbio, alle 20:45 Sant'Arcangelo Forlì, e lunedì sera si giocherà alle 20:45 il big match Bassano Venezia, big match in particolare per il Venezia, con il Bassano che ha vinto con l'Ancona, poi le ha perse praticamente tutte. A dirigere l'incontro di Ancona Pordenone ci sarà Provesi di Treviglio, coadiuvato da Manara di Mantova e da Carovigno di Potenza, la signorina Cinzia Carovigno di Potenza. Ancora messaggi. Il problema è che tutte le volte che ci siamo trovati in queste condizioni a squadra lottava, la tifoseria trascinava nei momenti importanti. Avevamo letto questo stralcio di messaggio a Massimiliano Favo. Ora abbiamo una squadra, così lo completiamo, che va contro tutto e tutti, ed una tifoseria che la schifisce. A Teramo e Rimini siamo stati commoventi tra campo e tifoseria. Comunque mi piace questa terminologia, tirare i remi in barca, il modo reale. È un reato forse, non si può mettere momento in difesa, quando lo mettiamo in attacco è sempre il migliore in campo dei difensori avversari. Simpatico questo messaggio. La classifica io eviterei, Stefano, di commentarla, di vederla, perché purtroppo sappiamo che siamo relegati all'ultimo posto in coabitazione col Teramo, che arriverà al del Corno, quindi ci sarà un bello scontro diretto fra qualche giornata, sì. Ma sarà determinante come ci arriviamo, esatto. E poi il Venezia ormai annusa, Paolo, la formazione di Inzaghi, il profumo della promozione diretta.
Ma li parlano addirittura di Serie A in 3 anni, cioè hanno il presidente che vuole fare, diciamo, grandi cose, per cui Venezia è una squadra di una categoria superiore, anche se la nostra Ancona a Venezia aveva fatto una bella partita.
Assolutamente vero. Va bene, siamo in conclusione. Se avete perso qualche battuta potete riascoltarci in replica domani alle 13.10. Tra un'oretta circa siamo sul podcast, il sito www.radiotua.com, dove potete leggere notizie inerenti all'Ancona, ma anche alla nostra città, sempre ricco di notizie. Ci fermeremo logicamente domani per il nostro turno di riposo, ma torneremo con lo sport a parlare di Ancona nel pomeriggio in diretta ed in esclusiva nel racconto integrale del match a partire dalle 16.30 circa, dove in postazione ci sarà tutta la squadra di Radio Tua: Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti, Daniele Tittarelli e il sottoscritto Paolo Papili. Però la domenica inizia presto sulla nostra emittente, perché alle 9.30 Giuseppe Bartolucci e i suoi ospiti daranno vita allo storico programma di Io So Donne C'è Peppe. Tra l'altro credo che Stefano Ferra, il nostro editore, faccia gli straordinari. Stefano, è così?
Sì,
domenica tutta una tirata.
Tutta una tirata, si inizia la mattina alle 9.30 domenica, tanto per rimanere in tema.
È motivo in più per essere sintonizzati fin dalla mattina alle 9.30, anche tu Ferdinando, quando vai a correre, quando ammiri i paesaggi, annusi l'odore del mare nella tua seduta in
streaming,
atletica.
In streaming c'è Radio Tua.
E ascolti il vernacolo, sarà più piacevole.
Il vernacolo è simpaticissimo,
è più piacevole correre.
Lo consiglio a tutti, questo è... È veramente un programma che ti fa passare, che poi è bello ascoltarlo, soprattutto noi quando andiamo in trasferta la mattina lo ascoltiamo e rende più lieve il viaggio. Quindi chi è in viaggio, chi è in cassa, sta facendo delle faccende, chi è a
correre. Poi sarà sicuramente agganciato all'Ancona, perché domenica mattina ospite di Pepe ci sarà un tifoso dell'Ancona.
Ah beh, lo svegliamo?
Sì, c'è il professor Aldo Grassini, quindi si parlerà inevitabilmente anche di Ancona.
Paolo Isca, amate Ancona perché Ancona vi ama. Questo è un po' lo slogan di chiusura?
Sì, senz'altro. Io lo sento. Io ripeto, vorrei rivolgere l'ultimo appello a questi giocatori, ai giocatori, ai ragazzi che vestono la maglia biancorossa, perché è una città delusa, ma che è una città che ama questa maglia. Per cui la tifoseria anconetana è orgogliosa della sua storia, è orgogliosa di quello che queste maglie rappresentano per la città. Quindi vorrei uno scatto d'orgoglio da parte dei giocatori, perché i primi a essere poi contenti di questo saranno proprio loro. Io penso che una vittoria sarebbe la miglior medicina per dimenticarci tutto e lottare per arrivare allo scopo principale, che è quello della salvezza.
Incrociamo le dita, vi aspettiamo sulla nostra emittente domenica.
Ricordiamo questo sempre per domenica. Per chi è molto distante e non segue l'Ancona, ricordiamo un appuntamento. Domenica alle 15.30 ci sarà una partita particolare dal titolo Un gol per San Severino, nazionale a Tori contro campioni per le scuole. E la partita si terrà allo stadio comunale di San Severino Marche, domenica alle 15.30.
Un evento da non perdere, di grandissima solidarietà. E allora noi vediamo con tutti questi appuntamenti che avete segnato senz'altro in agenda, proprio domenica, dove torneremo soprattutto a parlare di Ancona a partire dalle 16.30. In occasione di Ancona Pordenone. Buona serata da Paolo Papili, Paolo Isca, Ferdinando Vicini e Stefano Fera.
Auguri a tutti. No, al di là di tutto, scherzosamente, speriamo veramente di lunedì commentare un qualche cosa di positivo.
Incrociamo le dita, buon lavoro De Patre.
Punto biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Ancona!